Startup Geeks Audio Experience,
il podcast per scoprire l'innovazione e la storia delle startup italiane.
Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience. In questo podcast Giulia intervista Matteo Biasi, CEO e founder di Flashbeing. Flashbeing ha una storia molto interessante perché erano partiti in 12 cofondatori da Bolzano per creare un nuovo Facebook basato sulla privacy. Hanno raccolto 250.000 euro, ma il progetto non è andato a buon fine, hanno dovuto pivotare e adesso Flashbeing crea strumenti di produttività aziendale per aumentare appunto la produttività dei dipendenti. In questa intervista Matteo ci racconta tutto il percorso. Buon ascolto!
Ciao a tutti, sono Giulia D'Amato di Startup Geeks e oggi ho il piacere di avere con me Matteo Biasi, CEO di Flashbeing. Ciao Matteo!
Ciao!
Ciao, ciao Matteo! Allora, Matteo è un ragazzo che da quando aveva 19 anni ha fatto la sua prima startup, giusto?
Esatto, sì.
Se noi siamo nati un po' di anni fa.
Esatto, noi siamo nati un po' di anni fa. In realtà ormai non siamo già quasi più startup, almeno per quello che è definito come legge, perché dopo 5 anni non sei più startup. Allora, noi abbiamo avuto una storia che secondo me è interessante e può essere un po' di riferimento a diverse altre realtà, può essere utile per questo.
Esatto, lo penso anche io.
E perché? Perché essenzialmente adesso noi viviamo una fase della società in cui la società di per sé sta bene e ci permette di pagarci, di vivere e non di fare milioni ancora, non possiamo dire che siamo una realtà di successo, però siamo una realtà che è sopravvissuta per ora, che è già qualcosa, e abbiamo prospettive interessanti con lo sviluppo dei nostri prodotti.
Allora Matteo, spiegaci un attimo che cosa fate,
okay,
e un po' i vostri numeri e quali sono gli obiettivi, poi torniamo indietro ad analizzare come ci siete arrivati, che è molto importante.
Allora, noi adesso come società siamo divisi in due macro settori. Una parte che è di pura sviluppo tecnologico anche per altre aziende, quindi dove mettiamo a disposizione il nostro know-how in termini di sviluppo e soprattutto nel mondo delle interfacce grafiche. L'altra invece, che è la vera vita da startup ed è quello su cui noi ancora crediamo e puntiamo, è il prodotto Flashbeing. Cos'è il prodotto Flashbeing? È una piattaforma che aiuta liberi professionisti e i gruppi di lavoro a organizzare il loro lavoro e a tenere traccia di quanto sono produttivi, tutto in un unico prodotto.
Okay.
Perché? Perché nasce un po' dall'esigenza. Allora, più si va avanti e più il mondo del lavoro è frenetico e più bisogna avere a che fare con diversi strumenti. Questo dover continuare a cambiare strumento, cercare di collegare questi strumenti che un po' comunicano ma non così bene, complica notevolmente quella che è la routine di tutti i giorni. Quello quindi che noi facciamo è diamo una piattaforma che ha tutto lì, tu lo apri la tua dashboard appena arrivi in ufficio e subito sai quello che hai da fare, quanto stai producendo questa settimana, come sta lavorando il tuo team e così via. Questo è quello che noi facciamo.
Quindi semplice da utilizzare, cioè la possono utilizzare tutti oppure lo utilizza il digital marketing manager?
No, è pensata per tutti. Allora, la nostra sfida è quella di rendere più semplice possibile. Non si può parlare di un prodotto ultra semplice perché è intrinseco in questo tipo di prodotti una certa complessità, perché hai un parco di funzioni che non è ti do solo la messaggistica, ti do di più. Quindi un minimo di adattamento serve anche un minimo di mindset per poter utilizzarlo. Detto questo, noi perché siamo più semplici rispetto agli altri? Perché una volta capita la logica del prodotto, una volta spesa diciamo un'ora per capire i vari punti cardine, poi c'è una continuità tra tutte le varie funzioni. Viceversa, dall'altra parte, tu hai da imparare una serie di prodotti che ognuno ragiona con le sue logiche e poi devi anche spendere del tempo per metterli in comunicazione. Quindi per sé, se quello che una persona cerca è uno strumento per organizzarsi in maniera totale, quindi non solo insegnarsi l'agenda, ma tracciare quanto spende per un cliente, quanto spende a fare qualcosa, avere poi un overview anche di cosa succede all'interno del proprio team, avere un unico posto dove tutti i file collegati, i progetti e così, ecco, quelli siamo noi.
Multifunzionale, ok.
Sì.
Ok, e quindi adesso insomma dici che comunque la tua realtà è soddisfacente, cioè va bene, funziona, riuscite a pagarvi lo stipendio e tutto il resto, però quello che mi ha raccontato, ci siamo raccontati al telefono, nasce con un'idea totalmente diversa, giusto?
Sì, del flashping originale resta solo il nome, essenzialmente, che non abbiamo cambiato per una serie di motivi, tra cui che era un trademark, era un po' so. Però cos'era? Noi siamo partiti a 18 anni, mega visionari, vivendo un po', noi abbiamo vissuto un po' la realtà locale, essendo di Bolzano, qui la realtà è sempre indietro di 5 anni più o meno, vedo rispetto a Milano. Quindi sei 10 anni indietro rispetto a una Silicon Valley, più o meno questo rapporto. E questa è una cosa che poi ho imparato, no? Quando fai digital, quando fai prodotti digitali, non devi guardare la tua realtà, cioè, meno dipende, magari se fai la web agency puoi guardarla, ma se vuoi un prodotto che scali, che abbia appunto, sia scalabile online, il mercato è globale. E quindi devi guardarti cosa fa il numero uno del mercato nel mondo, non cosa fa il tuo vicino di casa. E noi all'inizio abbiamo fatto questo, abbiamo guardato il nostro vicino di casa, ci siamo basati sui feedback delle persone attorno a noi e ci siamo agganciati a una corrente mediatica che era quella di Facebook, che stava iniziando a prendere piede sempre in modo più prepotente. Qui da noi nel 2013 WhatsApp lo usavano in pochissimi, giusto per dare un'idea, e quindi dicevi c'è ancora spazio per la comunicazione, c'è ancora spazio per questo, perché non si era sedimentato ancora Facebook, e noi ci siamo agganciati a questo volendo fare una piattaforma, uno estremamente orientata verso la privacy, che sembrava fosse il problema di Facebook, che però poi abbiamo scoperto che non era dato dal prodotto di per sé, non era un problema tecnico del prodotto. Il problema della privacy di Facebook era dato dal concetto di prodotto, tanto che adesso con l'ultima versione, dove orientano tutto sui gruppi più chiusi, così cercano di risolverlo. Ma non è una questione di setting, e noi l'abbiamo capito e abbiamo detto facciamo tutti i setting. Poi sono nate anche dei pattern interessanti che magari dopo accenno. E quindi niente, noi abbiamo fatto questo. Poi da questo abbiamo detto: noi prima gestivamo una piattaforma per aggregare siti. Abbiamo detto: ma mettiamo anche assieme la parte di aggregazione, la parte di social networking, così le notizie non sono più dei link, ma sono incluse, cioè ti do proprio una nuova dimensione di internet. E poi per dirti che internet non è virtuale, che all'epoca si discuteva se internet fosse reale, virtuale o così. Ti chiamo tutto come lo chiamo come real network e te lo connetto con le attività reali, cioè potevi ad esempio organizzare l'evento, poi andavi all'evento, facevi il check-in con la piattaforma, vedevi chi c'era, oppure potevi prenotare il ristorante dalla sua pagina direttamente, così.
Ed eravate troppo avanti, cioè la gente non era pronta per una cosa del genere, oppure c'erano altri errori che avete fatto?
Allora, uno crei enorme complessità nel prodotto, perché uno entra e non fa una cosa, ne fa mille. E funziona su prodotti che in realtà già conosci, allora lentamente sulla base utente che hai puoi aggiungere, ma di prima cosa tu devi farne uno. Due, l'esecuzione era pessima, nel senso, faccio un paio di esempi, tu non puoi immaginarti di dire faccio un prodotto dove la gente può prenotare ristoranti, bellissimo, avevamo tutto tecnicamente per farlo, ma non avevamo gli accordi con i ristoranti. Quindi la gente entrava e noi eravamo convinti che per il momentum che noi avremmo creato i ristoranti si iscrivessero da soli, ma non è vero perché non c'è la cultura, non ci sono mille motivi, i ristoranti non si iscrivono da soli, devi andare lì, devi proporgli, non è così
Quindi
facile.
vi siete concentrati sul prodotto e non sulla vendita.
Sì, e non
Eravate più.
ascoltare le persone, il mercato soprattutto, perché io penso che anche se ci fossimo concentrati sulla vendita, avessi trovato alcune perplessità dei ristoranti. Per esempio, tutti i ristoranti hanno il loro software per la gestione dei tavoli e degli ordini, non puoi arrivare tu che gli metti un altro software in più dove devono controllare le prenotazioni, cioè crei macchinosità in questo. Quindi lì non mancava, non era solo la vendita, era proprio capire come gira il mondo. Dette proprio in parole molto molto povere,
Beh, voi
ma ci
eravate
stava
quindi
perché avevamo 18 anni, nel senso
eravate piccoli ed eravate in 12, mi sembra.
eravamo in 12,
Eravate in
sì.
12, quindi tanti, ma riuscivate ad andare d'accordo? Cioè, tutti avevano lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di. Cioè, com'è stato? Cioè, in 12, eravate 12 amici in classe insieme, com'è nato?
Ma mi ricordo quando facevamo le prime riunioni, che erano in camera mia, che non c'era posto, erano uno sopra l'altro, e il gruppo è nato di per sé. No, non eravamo in classe assieme, eravamo un gruppo che è nato da più realtà, nel senso io conoscevo qualcuno perché già avevo seguito un altro sito assieme a lui, e poi questo ha coinvolto altre persone. E quello che ha fatto sì che il team diventasse così grande erano due fattori. Uno, che nel mercato locale eravamo un po' una particolarità, quindi eravamo un po' gli unici a essere così visionari e così, eravamo estremamente convinti di quello che facevamo. E due, tutti pensavano che era quella strada in cui con un anno sarebbero diventati miliardari. E quello è un errore enorme, che fai, soprattutto se sei un founder, devi sempre guardare chi è dentro e perché è dentro. Cioè, le persone sono dentro perché condividono una mission del prodotto, non perché condividono una strada di successo. È chiaro che poi da questo ne consegue anche soddisfazioni personali, questo non lo tolgo, perché poi uno lo fa anche per quello, per sentirsi crescere e creare qualcosa di buono. Però quello che poi alla fine ti tiene uniti nel momento della difficoltà è sapere comunque che tu credi in quella vision e sai che se hai un problema è un qualcosa che risolverai, perché quella vision c'è e resta. E questo all'inizio non era così. Tanto che poi noi allora avevamo un'idea nel 2013, a gennaio 2014 abbiamo iniziato a dialogare con i primi investitori, ad aprile abbiamo chiuso il primo investimento, 250.000 euro, e aperto la società.
Però, quindi, cioè, qualcuno, siete riusciti a convincere qualcuno del vostro prodotto? Erano investitori, in questo caso, business angel, cioè che già
Sì.
conoscevano il mercato delle startup, oppure erano magari verticali sul vostro mondo, oppure amici di famiglia?
No, erano puramente angel che io ho conosciuto sulle piste da sci, da dove vado io di solito a sciare, dove anche sono maestro di sci. E lì è nato un dialogo, per poi conoscevo anche il figlio così, poi un investitore ha fatto da lead investor, l'ha portato dentro un altro socio e la società è stata costituita. Col senno di poi è stato incredibilmente facile chiudere quel round. Ogni tanto ti succedono cose che non ti accorgi di quanto siano andate bene, ma in quel caso lì è stato, tu senti persone che non riescono a chiudere 10.000 euro, vedi, lì abbiamo chiuso 250.000 euro, io... Se guardo il primo business plan, mi sparerei, cioè veramente mi disegnerei nei capelli.
Ma quale pensi sia stato il motivo fondamentale? Che a Bolzano c'era poca innovazione, come hai già detto prima, e quindi eravate questi ragazzi molto spinti su questo e hanno creduto in voi per questo?
Ma allora l'investitore, allora due motivi, gli investitori in realtà sono di Milano, quindi
Ah,
per cui
quindi no.
la realtà potevano anche assaporarla. Uno era un momento di bolla dove chi ne aveva girava molto quel trend di non investire più nei classici fondi perché rendono troppo poco, fai il rischio in startup e tanti si sono bruciati così. E però dall'altra parte io penso che al di là di tutto, perché poi un investitore che ha 40 anni che investe su un ventenne, lo vede che è un ventenne, nel senso vede un grosso gap di conoscenze così, però noi eravamo estremamente convinti in quello che facevamo. Quindi al di là di tutto penso sia quello il fattore che loro hanno apprezzato, cioè proprio vederci, cioè apprezzato che ha anche convinto loro, cioè vedere questa nostra sicurezza nel riuscire a farcela, che era però data dall'ignoranza. Quindi perché questo è un po' all'inizio, quando sei ignorante sei sicuro di molte cose, poi più vieni a conoscenza di come gira il mondo e più hai dubbi. E secondo me tu poi hai delle diverse fasi nella vita, no? Quando ti accorgi di questo diventi molto più titubante, molto più convincente, poi allora devi ricostruire tutto quello che fai dando un senso logico e molto solido a quello che fai, e quella poi è la fase che abbiamo iniziato dopo.
E siete riusciti
Perché...
poi a fare un altro round, oppure è stato un unico round che avete fatto?
No, finora è stato l'unico round, adesso stiamo lavorando un altro round con tutte altre metriche e altri business plan. Da lì non abbiamo fatto più round anche per scelta, nel senso che abbiamo capito che fare un altro round sarebbe stato estremamente difficile.
Ok. E da lì
Perché?
a dove sei adesso? Cioè come poi è andato il passaggio?
Sì. Allora, il passaggio principale è stato che noi abbiamo fatto un mega evento a Bolzano nel 2014 lanciando un prodotto una cosa estremamente megalomane, un teatro alla Steve Jobs, sala piena, abbiamo fatto venire Pullman da Milano e Padova, un casino di soldi inutili, se li avessimo investiti in digital marketing avremmo fatto 10 per. E lì all'inizio avevamo, non so, avevamo fatto 1200 utenti in una notte, che per il livello locale era un risultato incredibile, avevamo fatto questi numeri qua, però poi nessuno lo usava, cioè si iscrivevano ma nessuno lo usava, no? E fino a quel momento era tutto perfetto, no? La motivazione era tale, non so, che io ho fatto un'estate dove dormivo 2 ore a notte, andavo a letto alle 5, mi svegliavo alle 8, tutta un'estate così. Cioè che adesso se non dormo 8 ore a notte svengo il giorno dopo. E penso che ci sia riuscito solo perché ero estremamente motivato di quello che stavamo facendo. E lì poi sono arrivati i problemi, no? Perché cosa succede? Il prodotto non va, quindi devi capire cosa non va. Il team si spalda, perché se il team non è unito dalla mission, ma dall'idea di aver successo, si spalda per forza. E nel giro di 2 mesi, da un team di 12 eravamo in due. E anche perché poi gli altri iniziavano nel settembre, molti iniziavano l'università, no? Anche lì c'era stata la scelta di chi non iniziava, di chi. Io ho fatto il dropout universitario, cosiddetto dropout, però non tutti hanno, diciamo, questo
Scelta.
coraggio, se possiamo definirlo così. Di uscire, no? Quindi molti dicevano: beh, ma allora faccio l'uni e così. Quindi in realtà anche siamo rimasti in due, e il punto è stato capire cosa non andava. E le considerazioni che ho fatto prima le abbiamo capite dopo, cioè il fatto che il problema di Facebook non era il prodotto in sé, ma il concetto. Poi la tecnologia, avevamo cannato al momento perché avevamo fatto tutto per computer, era arrivata l'onda smartphone. Tutte queste cose qua messe assieme avevano determinato il fallimento del prodotto. Appunto, sugli aneddoti carini, noi avevamo fatto un sistema di login dove quando ti iscrivevi potevi decidere il livello di privacy. C'erano 3 livelli: profilo pubblico, privacy moderata e profilo privato. Profilo privato era estremamente restrittivo, c'era descritto sotto cosa faceva, però nessuno legge questo, tutti cliccavano privato. E col profilo privato, essenzialmente, sia anche il nome che il cognome erano nascosti. E quindi la maggior parte si sono iscritti inserendo il profilo privato, e poi chiaramente una volta dentro non riuscivano a trovare gli amici perché si chiamavano tutti profilo privato.
Ok, non, cioè non vedevi
Questo.
neanche la foto, immagino, quindi.
No, niente, non vedevi niente perché era tutto privato. Quindi qui si vede un po' l'ingenuità, no? Spesso sei convinto di arrivare con rivoluzioni tecniche e così via, ma cambiare queste cose, soprattutto se ci sono dall'altra parte società che hanno migliaia di programmatori e di esperti di interfacce così e non riescono a risolverle, non è che ti improvvisi tu genio. Chiaramente puoi avere sempre un'idea che uno grande non ha, e questa la storia l'ha dimostrato, no? Per carità. Però avere la presunzione di credere di poterla materializzare concretamente perché sei più intelligente, quello no, quello è un errore.
Ma lì non avete neanche avuto una figura tipo di riferimento come un mentor, qualcuno che vi aiutasse, vi indirizzasse ad andare sul mercato a testare prima, non so, a fare domande, a fare survey. Non so, mi viene da pensare questo, ce l'avete?
Questo è il grosso problema, nel senso, ed è quello che io poi consiglio adesso a chiunque cerchi un investitore. La cosa importante è trovare qualcuno, non che ti dia i soldi. I soldi sono un mezzo, ma qualcuno che capisca cosa ti manca e ti dia quella parte lì. Chiaramente, se hai grosse lacune, non ti prenderai 250.000 euro, ti prenderai meno, ma vai a step. Così bruci meno, ti leghi meno ad altre persone e così via. Ma è difficile che uno a 18 anni abbia le idee chiare su tutto, ma neanche a 24, perché. O 30, perché se tu non ti sei fatto tanta esperienza prima, c'è sempre qualche lacuna che hai, sempre. Quindi devi essere molto bravo a capire cosa ti serve e trovarti con l'investitore che ti danno anche quella parte lì, o farti incubare essenzialmente. Anche lì, però, attenzione a scegliere un incubatore valido, perché molti mettono alla fine a disposizione la struttura, ma ci tengono poco alle realtà che hanno dentro. Quindi attenzione anche a quello. Però è fondamentale un mentor, perché noi cosa è successo? Ci sono stati gli investitori che hanno messo 250.000 euro, adesso banalizzo, però hanno messo 250.000 euro in un conto dato in mano a un diciottenne, cosa vuoi che faccia? Cioè, tu non dai valore ai soldi a quell'età, almeno io non riuscivo a darlo. E quindi tu il valore lo proporzioni a quanti soldi hai. Se arriva uno e ti fa, dice, ti offro una partnership da 5.000 euro, e tu dici, ma sì, dai, ne ho 250.000, proviamo 5.000, no? Tanto ne ho altri 245 dopo, e no, perché la maggior parte delle volte noi abbiamo fatto così, abbiamo buttato proprio nel cestino, non so, avremmo fatto due utenti, quindi è un costo di 2.500 euro ad utente, che non è proprio una bellissima metrica. E questo bisogna stare attenti, anche perché poi cosa succede? Dall'altra parte le persone sono sveglie, quindi si accorgono che tu sei un diciottenne con in mano tutto quel capitale e vengono da te per... Sì, non dico truffarti, ma per abbindolarti, farti
Cioè, quando hanno
credere che
saputo
loro
che avete fatto
hanno
il round, sono arrivati, ok.
quanti, ma anche da società grosse, ci sono proprio, adesso non faccio nomi, però ci sono proprio società grosse che fanno scouting di queste realtà qua. Io lo trovo quasi un po' offensivo quando fanno così, dicono, ma questi secondo me sono un po' tonti e cercano di rifilarti offerte allucinanti, facendoti credere che loro sono la soluzione a tutti i tuoi problemi, ma non
Il
c'è.
leader del mercato,
Sì, esatto,
sempre.
è arrivato il leader del mercato, ti presento numeri allucinanti, e che dici, ah, oh, perché anche lì poi col tempo impari a fare due diligence delle aziende, noi adesso con ogni realtà che lavoriamo ci guardiamo tutti i bilanci, i fatturati, la storia, ma all'inizio non facevamo così, perché già da un bilancio capisci tante cose, e quindi quello è importante, ma all'inizio non lo fai, arriva il consulente X e dice, guarda, faccio io, facciamo... Vedrai, facciamo questo, e tu dici, ma sì, dai, in fondo 5.000 euro cosa sono? No? Però 5.000 euro moltiplicati per 10 fanno già 50.000, e poi i soldi non... È un attimo, ripeto, infatti non li abbiamo finiti quei
E in
soldi.
quanto li avete finiti, Matteo?
Praticamente ne abbiamo finiti 100.000 euro in 6 mesi, 100.000 euro in 6-7 mesi. E poi quando abbiamo iniziato a vedere che le cose non andavano, abbiamo iniziato un po' a diluirle, ci sono bastati un altro paio d'anni. Basta poi.
Ma riuscivate, scusami la domanda, a mantenervi, cioè a darvi uno stipendio oppure no?
Minimo. Io mi ero tolto dagli stipendi. Anche lì io ho fatto un cambio di mentalità enorme dall'inizio, perché quando era l'inizio la società era stata costituita dove era già garantito a me uno stipendio di almeno 60.000 euro l'anno, 250.000 euro di investimento. E questo chiaramente ha un po' allontanato anche le altre persone che lavoravano. Perché per loro non c'era alcuna garanzia di stipendio. E lì è chiaro che, cioè, io potevo dire, almeno la mia argomentazione era sempre: sì, però io sono quello che ha creato il prodotto inizialmente, voi vi siete aggregati dopo, quindi ne ho più diritto, io sono quello che ha fatto il dropout. Tutto vero, ma non puoi approcciarti così con i tuoi teammate, non puoi farlo, perché ti metti già su un altro piano. E io poi alla fine a quei soldi ho rinunciato e per più di 2 anni ho guadagnato facendo il webmaster, se si può dire, cioè creavo siti per altre aziende come molti fanno, eh. È un classico, io
Quindi
molti che ho sentito fino
nel tempo libero, diciamo.
fai una side activity, diciamo che sei un bravo, comunque c'è un discreto cash flow di denaro a far siti e non ti richiede neanche troppo tempo. E ho fatto quello essenzialmente. E i ragazzi hanno iniziato di nuovo a prendere anche abbastanza bene da circa un anno a qua. Da quando abbiamo aperto la parte di sviluppo, allora lì è iniziato ad esserci più cash flow e così via. E siamo lì cresciuti organicamente. Adesso abbiamo lì è molto stabile quella parte, perché il rapporto diretto con i clienti, con contratti diretti e così via.
E adesso siete in?
Adesso siamo in 5, siamo in 3 sviluppatori, e poi una ragazza che segue la parte marketing e un ragazzo che segue le operations in generale, lui è a Milano e sta lì, insomma, è anche lì per motivi di studio. Quindi questo adesso è il team.
Quindi voi vi siete trovati quindi quell'estate lì ad essere a rimanere in due,
Sì,
che non c'erano clienti, e lì come hai fatto? Cioè, quali sono stati i passaggi che ti hanno portato all'oggi, insomma?
sì. Allora, quello è il momento più difficile. Dal 2015 al 2017 sono stati anni tosti, soprattutto nel 2016, perché nel 2016 a un certo momento l'altro ragazzo che era rimasto, poretto, lui poi era venuto qua apposta a Bolzano ufficialmente studiando, ma in realtà il primo anno non aveva studiato niente, aveva fatto solo flashing, poi chiaramente i genitori gli hanno detto, ah, non ti fai un euro, eh. Quindi aveva la pressione da tutte le parti così. ed è saltato essenzialmente. A un certo punto lui non vedeva più la possibilità di venirne fuori anche a livello tecnico. Cioè, noi avevamo capito che andava rifatto tutto il prodotto, avevamo capito che dovevamo targetizzare un altro mercato, che quello dei social era un'idea sbagliata e così via. Avevamo già l'idea, adesso è molto chiaro quello che facciamo. All'epoca volevamo più orientarci verso la produttività, ma non in modo chiaro ancora con quel prodotto. Intanto cercavamo però di portarci avanti con la tecnologia, però lui diceva, perché noi all'inizio non sapevamo fare app, sapevamo fare solo portali web. Diceva che non saremmo mai riusciti a risolvere questo, che non avevamo i soldi per pagare qualcuno che faceva app, perché se paghi un esterno un'app ti costa tranquillamente 20-40 mila euro. Una come le app che abbiamo noi costa anche molto di più, sai, tutto quel parco funzioni lì. E lui, dall'altra parte, avendo anche la pressione della famiglia, degli studi e così, non ce l'ha più fatta, e lì ci siamo divisi anche con lui. E io capisco benissimo i suoi motivi. E per me è stato difficile perché arrivi in un momento in cui dici: sono io contro il mondo. E dici: forse sono fuori, cioè mi sono creato una realtà che non sta né in cielo né in terra, e sto perdendo tempo, perché poi c'è sempre una concretezza di percorso, no? Io non credo di essere uno ancora appetibile, non so, per un percorso più tradizionale dove faccio uno stage in una grande azienda e poi cresco lì di vari reparti, perché sono già a livello, esempio, di studi e di strada fuori da quello. Io ho fatto tutto un altro tipo di percorso, no? Quindi mi accorgevo anche di questo e capivo che non potevo tornare indietro lì. Io non sono poi una persona che si accontenta di, non so, lavorare all'azienda X, guadagnare, cioè io ho bisogno di sentirmi coinvolto in qualcosa di importante. Quindi o lo fai di tuo o entri in qualche realtà importante. E però la seconda opzione avevo capito che si stava chiudendo, no? Quindi hai un po' questo senso di angoscia e dire: ho perso il momento, cosa faccio? Così.
Ma
È distinto,
riuscivi
sì?
a confrontarti, scusa, con altri start-upper che erano più o meno nella tua situazione o no? Cioè, magari l'essere a Bolzano ti ha un po' creato dei problemi in questo, più che vantaggi?
Ecco, confronto con altre startup molto poco, perché sì, effettivamente non ci sono tante realtà come la nostra, di startup giovani qua veramente, che poi sono un po' che funzionano, ce ne saranno 20 tutto l'Alto Adige, 30 tutto l'Alto Adige, e non è enorme, nel senso è veramente piccolo l'ecosistema. E no, all'epoca, poi adesso è cresciuto di più, ma all'epoca non avevo confronto con un mentor, che mi ha molto aiutato in queste fasi qua, che ha cercato di farmi ragionare così. Quello è il mio unico confronto, ma di per sé non avevo, cioè internet era il mio confronto alla fine. E niente, io l'unica cosa che ho fatto, ho detto: mi acquisisco quelle abilità che servono per sviluppare il prodotto, quello che ci manca per sviluppare il prodotto. Ed è quello che ho fatto, ho iniziato a sviluppare il prodotto, la nuova versione, ho iniziato a sviluppare l'app e tutta l'architettura della base, che adesso è il punto di forza di quello che abbiamo, almeno a livello tecnico. E da lì poi, per caso, testando il prodotto, testando i profili, avevo trovato un ragazzo che ancora nel 2014 si era preso il tempo per ridisegnare tutto il prodotto, no? Il classico redesign che uno fa perché pensa che il prodotto può essere fatto meglio. Allora io, che iniziavo un po' più a masticare la cultura da startup o di creare network, io subito ho scritto e ho detto: ma perché non ci incontriamo così? Poi ci siamo incontrati, c'è stato subito un ottimo feeling, perché lui condivideva la visione e così via, ed è entrato lui, e abbiamo iniziato assieme a lavorare. E da lì le cose sono iniziate lentamente a ripartire, fino a che poi l'anno dopo, nel 2017, abbiamo lanciato la prima nuova versione, finalmente con le app, tutto che funzionava, tutto veloce, che
Senza
all'epoca,
festa, non avete creato.
no, all'epoca poi era ancora molto orientato all'aggregazione il prodotto, non era così orientato all'organizzazione. Quello è stato lo step finale che poi ha permesso di farlo diventare interessante. Quindi abbiamo creato questa cosa qui. Lì, quello che poi ci ha dato il vero boost è che con quella versione lì siamo stati contattati da Apple e inseriti tra le migliori app su App Store. Chiaramente, siccome questo è un processo puramente meritocratico, perché non c'è un... Adesso in realtà c'è, da quanto so, ma all'epoca non c'era, cioè sono loro che ti notano, ti selezionano e ti mettono lì. Per noi quello è stato un boost di fiducia enorme, no? Dire se Apple ci mette lì, allora siamo capaci di fare tecnologia. Ed è vero, siamo capaci di fare tecnologia, ma non eravamo capaci, ancora non siamo moltissimo capaci di fare marketing a livello online e crescere così in modo, diciamo, no, virale, sbagliato, però crescere online sfruttando tutto quello che è la pubblicità e le strategie di diffusione online. E da lì appunto la cosa è iniziata a crescere, poi un ragazzo che era stato dentro all'inizio, che era andato a studiare fuori, è ritornato, mi ha
Uno dei
scritto
12.
quello dei 12, esatto,
Ok.
uno dei 12, esatto, e quando è ritornato mi ha scritto, guarda, io voglio, mi è piaciuta l'esperienza, ho un bel ricordo, allora io sapendo che ho bisogno di gente, gli ho detto, ah, perché non torni, visto che non sai cosa fare, e da lì poi è nato un ottimo rapporto, la società è iniziata a crescere. Lì poi avevamo già un'altra mentalità, abbiamo iniziato a capire più cose, abbiamo iniziato ad andare per piccoli step, abbiamo iniziato ad essere molto severi nel giudizio del nostro prodotto e così via, fino a poi avere appunto l'anno scorso aperto la parte di sviluppo che ci ha dato questa stabilità economica che per noi è fondamentale anche adesso per decidere gli investitori che vogliamo, perché sappiamo che non moriamo dall'altra. Abbiamo una pressione in termini di tempo, ovviamente, perché se passa troppo tempo, poi il prodotto non è più nel momento giusto. Però dall'altra parte non abbiamo quella pressione che stiamo morendo da qua a un mese e dobbiamo assolutamente chiudere.
Quindi dici potete avere cioè lasciarvi scegliere
Sì,
quale.
diciamo spesso no, questo è il punto. Mentre prima eravamo in un punto dove arrivava il primo e ti dava, vabbè, dai, ti do 50.000 e accettavo tutte le condizioni pur di non morire. Invece adesso noi tranquillamente possiamo dire no. E questa è una grossa
E
differenza.
gli investitori dell'inizio sono ancora all'interno o no?
Sì, sono ancora all'interno, io di per sé ho un buon rapporto ancora con loro. Chiaramente poi dopo l'inizio, all'inizio sei tu da una parte e loro dall'altra, no? Poi quello che capisci è che alla fine sei tutti sulla stessa barca. E questo un founder dovrebbe capirlo già prima ancora di chiudere l'investimento e creare questo tipo di rapporto con l'investitore. Essere estremamente trasparente, secondo me, cioè dirgli: questo è quello che va, questo è quello che non va, questi sono i problemi che affrontiamo, li affrontiamo assieme per capire anche se sei l'investitore giusto. Allora, ci sono realtà che hanno solo bisogno di soldi. Allora, in quel caso lì, se sai benissimo cosa fare, boh, non serve che gli racconti tutta la storia e dici: io ho bisogno di questo è l'output che mi aspetto, dammi i soldi, ci vediamo fra 2 anni. Boh, ma spesso non è così, anzi, io penso che nella maggior parte dei casi non è così. Tu hai bisogno di creare un rapporto di qualcuno che ti porti da qualche parte e così via. Questo penso.
Che ti dia poi più che l'aiuto economico, anche un aiuto, come dicevi prima, insomma, a livello di network e di competenze che non hai in quel momento.
Esatto, di contatti anche. Io vedo un valore, io in questo periodo cerco di muovermi spessissimo, incontrare persone che hanno vissuto storie simili alla mia, che poi ce l'hanno fatta, perché in 20 minuti veramente puoi avere una quantità di informazioni che se no ci metti anni ad avere. E lì basta essere un po' svegli, prendi un telefono, chiami qualcuno, praticamente un po' si conoscono tutti. Se sei da un incubatore di sicuro un contatto con qualcuno, arrivi subito alla persona che vuoi e ti fai una chiacchierata di 20 minuti. Chi è dentro questa filosofia startup di solito è abbastanza aperta a questo tipo di... Io non ho mai trovato nessuno che mi ha detto no, Matteo, vaffanculo, non, guarda, non voglio parlare con te. Difficile, magari sì, hai quello un po' scontroso che ti fa, cioè lo vedi che è un po' sulle sue, però qualcosa ti dà sempre, no? Quindi questo è importante. E questo in breve, insomma, dove siamo adesso.
Grande obiettivi, Matteo, se vogliamo finire con questo.
Allora, noi adesso crediamo fortemente nel prodotto Flashpin. Sappiamo che abbiamo un rilascio critico, una nuova versione a settembre che metterà un po' assieme quelle cose che mancano adesso per poi rendere un prodotto veramente unito tra le varie funzioni. Da lì partiremo anche a settembre con la strategia di diffusione del prodotto. Noi vorremmo lentamente diventare almeno il leader in Italia su questo tipo di tool di organizzazione per i professionisti e così via. Questo è il nostro obiettivo iniziale. Ci apriremo però probabilmente subito anche a mercati, altri mercati, probabilmente quello tedesco e altri che stiamo valutando. Lì leader è molto difficile diventare perché c'è già una forte competizione. E questo semplicemente riuscire alla fine la bella sensazione è quella di sapere che hai diverse persone che usano il tuo prodotto nella quotidianità. Sapere, non so, vai a un bar e vedi qualcuno che usa il tuo prodotto, alla fine quella è la cosa
Che
più
sia
bella che puoi fare,
utile.
penso, da imprenditore, se sei uno di quegli imprenditori che è legato al prodotto, perché poi c'è chi invece è legato solamente alla crescita dell'azienda, rispettabilissimo. Io invece sono uno di quegli imprenditori, non so, il primo post che avevo fatto sul vecchio Flashing era Hello World, I'm a dreamer, ciao mondo, sono un sognatore. Ricollegato poi appunto a Help World in informatica, ed è questo che alla fine io sono di base, no? Quindi il
Matteo,
sogno di
tra
portare
5 anni dove ti vedi?
No, per 5 anni più che io dove mi vedo, poco mi interessa dove sarò io, per 5 anni conto come sarà la mia azienda e mi piacerebbe vedere che fra 5 anni hai magari a che fare con diverse realtà che già usano il tuo sistema, quindi in un attimo ti abbracci, inizi a collaborare con loro e riesci a velocizzare tutta quella parte di produttività del lavoro così che adesso è estremamente macchinosa, frammentata, tutti con sistemi diversi e lo vedi perché spesso quando devi fare progetti con più persone la gestione è ancora un macello, nonostante ci siano 2000 strumenti. Ecco, se fra 5 anni noi fossimo quella realtà che semplifica questo, ecco, questo sicuramente darebbe gioia a me e penso anche a tutte le altre persone qua dentro.
Però te la vedi ancora come, cioè, tu sei ancora il capo della tua azienda.
Sì, quello
Sì.
sì, penso che, beh, sì, come persona mi vedo sempre qua in questo posto qua e questo penso difficilmente cambierà. Non è questione di essere il capo, è che tu hai la vision
Sì.
e tu conosci la tua azienda meglio di qualsiasi altra persona, quindi a livello di direzione penso che probabilmente sei la persona più giusta per ciò non toglie che alla fine noi come azienda non abbiamo dei ruoli da dire io sono il capo e decido e tu sei siamo tutti alla pari alla fine cioè solo perché c'è scritto che sono il CEO
No,
ma non
ok, la mia domanda intendevo alcuni invece, sai, fanno le aziende e poi dicono tra 5 anni mi ci vedo che l'ho già fatto exit, l'ho già venduta, io sto
ok
facendo un'altra cosa, no, tu ti ci vedi ancora
chiaro.
in questa azienda.
No, la visione sarebbe quella di portare avanti qualcosa a lungo termine, perché la vision qua è dire divento la piattaforma di riferimento per i lavoratori, è estremamente ambizioso e le possibilità sono bassissime, però la visione è questa al momento, poi chiaramente magari finirà con un exit, come spesso accade, spero, ma non credo per la strada che stiamo prendendo che finisca in una morte senza valore. L'altro traguardo che ovviamente l'IPO se non fai l'exit, ma quello è un po' direi che è un po' lontano al momento.
Beh, insomma, la strada è lunga, Matteo, e ti auguro un grande in bocca al lupo a te e al tuo team.
Grazie,
Forza!
altrettanto.
grazie per il racconto e la condivisione.
Niente, grazie a te per lo spazio.
Ciao Matteo, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao ciao. Speriamo che il podcast ti sia piaciuto. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi e ricordati che puoi seguirci anche su Instagram, YouTube e LinkedIn. A presto!